Láser.
Dipende da come lei vede o noi interpretiamo l'attenzione per i problemi dei rifugiati. Purtroppo negli ultimi 4-5 anni quell'attenzione è stata sempre negativa.
Sono scomparsi dai radar dell'opinione pubblica. Il coronavirus ha allontanato i rifugiati e i richiedenti l'asilo dalle prime pagine dei giornali e dai titoli dei telegiornali. Di quelle realtà non si parla più e nemmeno delle ragioni per cui nel mondo ci sono oltre 70 milioni di persone che scappano da guerre e persecuzioni. I dati sono tra l'altro indicati in ulteriore crescita. È vero, l'attenzione mediatica spesso portava ad assegnare tratti distintivi preoccupanti quando si parlava di migrazioni forzate e rifugiati. I richiedenti l'asilo spesso sono stati indicati come un problema. L'attenzione nei loro confronti da parte delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni non è però calata. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi.
I rifugiati, le migrazioni forzate hanno raggiunto i titoli di testa dei media quasi sempre con connotazioni negative o allarmistiche. Quindi in un certo senso una pausa in questa attenzione mediatica un po' ossessiva non è di per sé negativa. È negativa però se rispecchia un'indifferenza o peggio una mancanza di interesse per il sostegno da dare ai rifugiati e per la ricerca di soluzioni ai loro problemi. Questo sì. Ora, io posso capire molto bene che l'attenzione di tutti oggi è focalizzata al coronavirus, ma come possiamo non capirlo? E ci concerne tutti questo problema, quindi è comprensibile e io direi che non è neanche criticabile. Bisogna però ricordarsi almeno di tanto in tanto che, come lei dice, il problema non è andato via, anzi si è aggravato. Io direi che si è aggravato soprattutto da un punto di vista, e questo è importante capirlo, che ancor più che una crisi sanitaria, sebbene lo sia per i rifugiati come del resto per tutti noi, questo ci accomuna tutti, questa è una crisi di povertà per molti rifugiati. I rifugiati appartengono senz'altro, quasi tutti, a quelle categorie di persone, non sono solo loro, che sono i primi a scontare, a pagare il prezzo dei lockdown. Quasi tutte queste popolazioni in movimento vivono di redditi estremamente precari, che sono i primi a sparire o a sottigliarsi in situazioni in cui l'economia si ripiega su se stessa, come è il caso oggi in quasi tutto il mondo. Vediamo questa situazione anche qui in Europa. Ecco, cerchiamo almeno di immaginarci quanto ancora più grave possa essere in Africa o in America Latina. Noi abbiamo tenuto una conferenza insieme alla Spagna, all'Unione Europea, all'OIM, una conferenza di sostegno ai paesi che ospitano rifugiati, migranti venezuelani. Su 5 milioni che sono oggi, quindi una cifra molto grossa, l'80% dipende da fonti di reddito assolutamente precarie nell'economia informale. Sappiamo che oggi l'America Latina è purtroppo il nuovo epicentro, uno dei nuovi epicentri della pandemia, quindi questa situazione è destinata ad aggravarci. Ma ancor prima che un'emergenza sanitaria, per questi è un'emergenza di sostentamento economico, già in atto. E quindi questa è la consapevolezza che dobbiamo avere ancora oggi nel contesto del Covid per la questione dei rifugiati.
Le emergenze evidenziate con l'arrivo della pandemia sono diverse. Lei ha citato il Venezuela, ma ci sono altre realtà a forte urbanizzazione che accolgono milioni di rifugiati. Mi riferisco a numerose città africane, oppure il Libano, dove la questione sanitaria è sempre stata molto precaria, in un paese che è sull'orlo del fallimento, travolto da una lunga crisi economica. Cosa sta facendo il suo ufficio in realtà che conoscono situazioni gravissime dal punto di vista economico?
Tre cose. Una generale per tutti e due gli aspetti, sanitario ed economico, adoperarsi perché gli stati, nell'organizzare le proprie risposte alla crisi del Covid, includano i rifugiati. Ora le dirò, questo è abbastanza comune e accettato dal punto di vista sanitario. Gli stati sanno che non possono escludere nessuno, perché sennò questo gruppo escluso diventa un rischio per gli altri. Quindi l'inclusione nelle risposte economiche è più difficile, perché è chiaro che tutti gli stati fanno fatica a organizzarsi economicamente, a stanziare queste enormi cifre per proteggere i propri cittadini dall'impatto economico. Ora lì, proteggere chi non è cittadino, chi è forestiero, chi è rifugiato, diventa politicamente più delicato, soprattutto in questo nostro contesto di oggi. Ed è lì dove facciamo un po' più fatica a promuovere l'inclusione. Ora, per quanto riguarda la risposta sanitaria, noi aiutiamo i governi. Loro includono, noi li aiutiamo. Soprattutto nelle grosse situazioni di campi, come in Bangladesh, come in molti paesi africani e così via. Li aiutiamo nel rinforzare le loro risposte, va dalla comunicazione ai prodotti medici, alla protezione di chi lavora per i rifugiati, eccetera, eccetera, ma anche all'acqua, all'igiene, insomma, tutte le misure che conosciamo. Per quanto riguarda invece la parte economica, quello che noi facciamo per complementare quello che speriamo che gli stati possano fare è nell'immediato distribuzioni di cash. Questa è la cosa più efficace, perché per famiglie intere che perdono i mezzi di sostentamento non c'è che aiutarli economicamente finché possono essere inclusi in queste risposte più strutturali. E poi facciamo molta campagna con i grandi istituti finanziari, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, ma anche le banche regionali in Europa e nel mondo, perché nello sviluppare questi strumenti finanziari eccezionali, che è stato il loro lavoro nelle ultime settimane, i rifugiati possono essere considerati. Vale a dire che se ci sono paesi che ospitano milioni di rifugiati, nello sviluppare questi strumenti finanziari per aiutarli a proteggere i propri cittadini, questa dimensione di accoglienza venga raccolta, venga presa in considerazione. Le dirò che particolarmente con istituzioni come la Banca Mondiale, questo discorso oggi è molto più facile da fare che 5 anni fa, perché tutto il lavoro che abbiamo fatto con queste istituzioni attorno al Patto Mondiale per i Rifugiati è utilissimo. C'è già un precedente, abbiamo già precedenti in situazioni pre-Covid che vengono applicati con facilità, con maggiore facilità in questo contesto. Quindi siamo contenti di aver fatto tutto quel lavoro preparatorio negli anni passati.
Mansour? Abu, Dragan from Syria, Syria, yes, Syria, Iraq,
what's
Sima,
name? Sima,
Sabi,
Sabi,
Anjuka from Japan, Angela Maria from Greece and Colombia. So this was made by refugee kids and local.
Tell me, how is the life here in this camp?
Tell me about the life in the camp. الحياه
بالمخيم كثير كويسه وشي كله. هذا كان 4 ايام حتى هدوم ما شلنا له ملابس حتى مهاد ما شلنا له طلعت شلنا وطلعنا بالليل.
Tell them that I'm very happy that they are in a safe.
6, 7, 8, 9, 10.
Bravo.
Lei come vive personalmente questa situazione? La sua intera esperienza nell'Alto Commissariato si è svolta nei campi, in mezzo alle persone da aiutare e assistere. Gesti come l'abbraccio, la stretta di mano, credo che facciano parte integrante del suo mandato e della sua missione. Bloccato a Ginevra, senza la possibilità di muoversi, senza incontrare le persone che aiuta, ecco, come vive la pandemia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi?
Come tutti, sono stato affascinato dalla scoperta che abbiamo fatto tutti, specialmente forse quelli della mia generazione che sono un po' meno tecnologici di altri, sulla enorme capacità che ha la tecnologia di ovviare a queste mancanze di contatto. E quindi questo positivo. Ma le dirò positivo anche in modi molto pratici, per esempio come questo non lo faccio io personalmente, ma i miei colleghi lo fanno tutti i giorni, come distribuire gli aiuti se non si può avere il contatto. Beh, usando la tecnologia si può fare molto oggi, usando il cash appunto si può fare molto. Quindi positivo da quel punto di vista, ma se vuole sapere la verità è frustrante e ci soffro molto. L'idea di non poter andare a incontrare i rifugiati, a capire meglio i loro problemi sul posto, a parlare con loro, a passare del tempo con loro, a mangiare con loro, a visitare le loro case. Questo è un handicap formidabile per gli umanitari, perché il lavoro umanitario è sì un lavoro di processo, di sistema, di risorse, tutte cose che possono essere fatte virtualmente, ma questo è soprattutto un lavoro di presenza e di contatto. Sai, il mandato centrale dell'Alto Commissario per i Rifugiati è un mandato di protezione. Come si può fare protezione senza essere vicini? Dico vicini, parola tabù oggi, no? Vicini, io e lei siamo lontani e dobbiamo rispettare queste regole, non mi si fraintenda, dobbiamo rispettarle perché sono fondamentali per limitare la pandemia. Però speriamo che, insomma, tra vaccini e cure si potrà riprendere questa vicinanza senza la quale il nostro lavoro non può veramente essere fatto. In modo pieno, diciamo, può continuare, in modo efficace, ma non può essere fatto in modo pieno.
Nessun commento, nessuna smentita. Ai silenzi per i 12 morti di Pasquetta, da Malta si sono aggiunti quelli sul barcone di 101 persone, spinto illegalmente verso l'Italia dalle forze armate della Valletta. Ora sappiamo il perché. I gommoni dirottati dalle acque territoriali e poi equipaggiati per raggiungere la Sicilia furono due, in totale 178 persone in un solo giorno. È la prova di una strategia sistematica per allontanare i profughi verso la Libia, adoperando pescherecci fantasma e in direzione della Sicilia, fornendo carburante e motori efficienti. Adesso, lungo i 100 chilometri di mare che separano la piccola Repubblica Insulare dalla Sicilia, il confine tra silenzi interessati e le omertà degli stati è sempre più sottile. Gli obblighi per le autorità non possono essere sostituiti dall'offerta di carburante e di aiuti, ha ribadito nei giorni scorsi l'ONU da Ginevra. Gli stati devono fare ogni sforzo per soccorrere prontamente le persone in difficoltà, poiché anche un ritardo di pochi minuti potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte.
È un estratto dell'articolo pubblicato lo scorso 24 maggio dal quotidiano Avvenire e scritto dal collega Nello Scavo. Il giornalista ha condotto un'inchiesta su quella che viene definita una strategia sistematica per allontanare i profughi verso la Libia. Il lavoro è finito sul tavolo degli inquirenti della Procura di Ragusa. Alto commissario Filippo Grandi, negli ultimi mesi ho trovato pochissimi articoli che affrontavano il tema dei rifugiati. L'impressione è che la chiusura delle frontiere a causa del coronavirus sia servita come scusa per impedire anche interventi di carattere umanitario e che i vostri appelli non siano stati ascoltati.
No, io direi che siamo stati a volte ascoltati, a volte no. È sempre così del resto. Noi purtroppo non siamo sempre ascoltati. Questo è nella nostra storia. Ma continuiamo a parlare e continuiamo ad argomentare. Io direi che noi abbiamo espresso questo molto chiaramente all'inizio della pandemia, e cioè le misure di contenimento dei movimenti, di restrizione dei movimenti di persone nel mondo sono comprensibili, sono intese a proteggere la salute di tutti. Le rispettiamo con due fondamentali richieste. Una, che non siano eccessive. Cioè, c'è una differenza tra limitare gli ingressi e, per esempio, sottoporre i richiedenti asilo a tutte le misure necessarie di quarantena, di isolamento, di test, di screening, e rimandarli a casa nelle loro guerre. C'è una bella differenza fra le due misure. Una è una misura legittima e la seconda contravviene a dei principi di diritto internazionale e li mette a rischio della propria vita. O rimandarli in Libia, per esempio, quando vengono intercettati in mare. O non salvarli in mare. Questi sono tutti eccessi che vanno respinti, che non vanno accettati, perché ci sono modi per accogliere anche durante le epidemie, l'abbiamo vissuto anche regionalmente durante Ebola e in tante altre situazioni. L'altro appello che noi facciamo è che queste misure siano temporanee, come tutte le altre misure, cioè come il lockdown. I governi hanno detto ai propri cittadini: scusate, dobbiamo farlo, è importante per la vostra salute, tutti l'hanno capito, rispettatelo, ma sarà temporaneo e un giorno, e lo vediamo adesso, finisce il lockdown. Anche il lockdown sui procedimenti di asilo, sull'accoglienza, deve essere temporaneo, come tutti gli altri lockdown, e poi si ritorna alle altre situazioni complesse, ma dove questo lockdown non esiste. Questo è importante, che non diventi la pandemia una scusa per imporre delle restrizioni che altrimenti non sarebbero state imposte. Questo non possiamo accettarlo.
Siamo alla vigilia del 20 giugno, giornata mondiale del rifugiato. Si tratta della 20ª edizione. L'anno scorso era stata superata la soglia dei 70 milioni di persone che scappavano da guerre e persecuzioni. Qual è la tendenza rispetto al 2019?
Purtroppo in crescita. Purtroppo è una tendenza in crescita e io credo che sia il 7º o 8º anno in cui siamo in crescita come cifre globali di migrazioni forzate. E questo è chiaro, è dovuto al fatto che i conflitti continuano, aumentano, si aggiungono e i conflitti esistenti non smettono mai. Non abbiamo visto una vera soluzione politica di nessuno dei grandi conflitti. Tutte le altre concause che spingono le persone a partire, che siano economiche o che siano climatiche, purtroppo vedono dei dati che peggiorano e quindi non abbiamo una situazione che migliora. E purtroppo io credo che, magari non nell'immediato, ma nel medio termine, il Covid non aiuterà molto da questo punto di vista, soprattutto gli aspetti economici che abbiamo già menzionato, perché questo potrebbe essere una causa aggiuntiva di ricerca di altre frontiere, di altri luoghi in cui abitare, di altre opportunità per le persone.
Viviamo in un mondo interconnesso, è inevitabile, ma cosa ci riserverà il futuro? Cambierà il nostro modo di vivere, come molti osservatori sostengono? Ora siamo più distanti dall'altro, proviamo diffidenza per chi non conosciamo. La pandemia ci farà diventare un po' più egoisti?
Questa è una domanda da $1 miliardo. Ma io credo che c'è chi dice questa crisi ci aiuterà a riflettere sulle nostre relazioni interpersonali, su come vediamo le vulnerabilità degli altri, su come trattiamo il nostro pianeta, lo trattiamo male, e finalmente ci aprirà gli occhi. Ci sono altri che dicono proprio il contrario, come lei accennava, no? Che invece sarà un ulteriore avvitamento nel nostro egoismo. Io credo, come sempre, forse ormai ho visto troppe di queste cose per avere una posizione che è bianca o nera, e credo che sarà più grigio il futuro, grigio però in un senso forse non negativo, cioè ci sarà un po' delle due cose. Io spero semplicemente che per alcuni versi sia una lezione per tutti questa pandemia. Soprattutto, e lo so che questo suona un po' idealistico, ma penso che è importante dirlo, che le sfide globali non si possono affrontare da soli, e dico da soli non come individui, ma come nazioni, come paesi, che la retorica del io prima di voi, noi prima di voi, piuttosto, è una retorica non solo sbagliata, perché su questo possiamo argomentare tantissimo, ma perdente dal punto di vista del successo in queste risposte. La pandemia lo insegna, e purtroppo anche in questo campo abbiamo visto molto io prima di voi. Ma se non lavoriamo insieme, la pandemia ritorna. Se non debelliamo la pandemia nei campi di rifugiati in Kenya o in Bangladesh, tornerà prima di tutto in tutto il Kenya, in tutto il Bangladesh, poi in tutta l'Africa, in tutta l'Asia e poi in tutto il mondo. Semplifico un po' un discorso complesso, ma la pandemia pandemia è la prova del 9 della collettività di queste sfide e di perché dobbiamo lavorare insieme, tutti quanti, non soltanto i ricchi da una parte e i poveri dall'altra. Se non lo impariamo con questa pandemia, allora sono molto preoccupato. Allora sarà molto difficile affrontare il clima, affrontare la povertà e le guerre. Ma se qualcuno comincia a capire anche fra i nostri leader, e mi sembra che alcuni abbiano fatto questo discorso, siamo sempre concentrati su quelli che dicono io prima, ma ci sono altri che invece hanno approfittato di questa situazione per dire vedete che dobbiamo lavorare insieme, seguiamo loro.
Alto commissario Filippo Grandi, anche le nazioni ricche si preoccupano, ed è legittimo, delle proprie necessità e delle incognite che il futuro riserva, soprattutto dal punto di vista economico. Quale ruolo dovrebbero avere nazioni come la Svizzera?
Io credo che è un ruolo molto importante oggi, il ruolo delle nazioni ricche, perché le nazioni ricche oggi hanno un problema interno molto grave, economico sostanzialmente e sociale. E quindi devono investire enormi risorse senza precedenti per cercare di proteggere le proprie popolazioni. E quindi è ancora più difficile per queste nazioni stanziare le risorse necessarie per i programmi umanitari, per i programmi di sviluppo. Eppure io credo che queste nazioni ricche devono avere quel senso di responsabilità, di dire anche se dobbiamo stanziare queste cifre, manteniamo i livelli di assistenza allo sviluppo, cooperazione allo sviluppo, assistenza umanitaria, perché sono oggi più necessari che mai, proprio in questo contesto sanitario. È difficile, e quindi quello che noi diciamo alle nazioni ricche, come lei le ha giustamente chiamate, è un eccezionale senso di responsabilità, che potrebbe anche essere in parte impopolare, ma è un'impopolarità importante da gestire. Non dico di ignorarla, questo aspetto, ma di gestirlo bene. Ci appelliamo quindi al loro senso di responsabilità.
C'è una frase di Marguerite Duras che l'insistenza sulla guerra mi ha ricordato. È un paradosso e dice così: già si intravede la pace, è come un grande buio che cala, è l'inizio dell'oblio. Dopo una guerra tutti si affrettano a dimenticare, ma qualcosa di simile accade con la malattia. La sofferenza ci pone in contatto con verità altrimenti offuscate, mette in ordine le priorità e sembra ridare volume al presente. Ma non appena la guarigione sopraggiunge, quelle illuminazioni evaporano. Adesso ci troviamo nel mezzo di una malattia planetaria. La pandemia sta passando la nostra civiltà ai raggi X ed emergono verità che svaniranno al suo termine. A meno che non decidiamo di appuntarle subito. Nell'assillo dell'emergenza, che da sola è sufficiente a riempirci la testa, di numeri, di testimonianze, di tweet, di decreti, di moltissima paura, dobbiamo quindi scavarci uno spazio per dei ragionamenti diversi, per osare domande grandiose che 30 giorni fa ci avrebbero fatto sorridere per la loro ingenuità. Quando sarà finita, vorremmo davvero replicare un mondo identico a quello di prima?
Un estratto dal brano che lo scrittore Paolo Giordano ha pubblicato sul Corriere della Sera il 21 marzo, un mese esatto dopo il primo articolo sul coronavirus sul quotidiano milanese. L'autore si domanda se davvero vorremmo un mondo identico a quello precedente la pandemia, ma a pagare il prezzo più alto potrebbero essere i paesi emergenti. Ci sono alcune nazioni che hanno approfittato della crisi per una stretta su diritti umani e diritti civili. Il rischio è un mondo peggiore rispetto a prima. Norme dettate dall'emergenza potrebbero diventare un modo di agire ordinario.
Certo che un rischio è utilizzare la crisi sanitaria per imporre al diritto di asilo delle limitazioni permanenti. Per questo noi continuiamo a fare appello agli stati perché le misure siano temporanee. Ma questo non è soltanto un appello che le Nazioni Unite, tramite l'Alto Commissariato, fanno riguardo al diritto d'asilo. Le Nazioni Unite, tramite soprattutto l'Alto Commissario per i diritti umani, lo fanno in tutta la sfera dei diritti. Purtroppo ci sono stati già episodi di restrizione dei diritti che le Nazioni Unite temono divengano permanenti. Quindi la pandemia diventa la porta d'ingresso per l'autoritarismo. Questo è molto grave. Tutto quello che le Nazioni Unite possono fare in questo campo, soprattutto l'Alto Commissariato per i diritti umani ed altri, è restare molto vigilanti, parlare pubblicamente quando questi fenomeni succedono e cercare di negoziare perché appunto ci siano dei passi avanti ma poi anche dei passi indietro in questo campo. In alcuni casi i timori si sono rivelati infondati, abbiamo visto che le misure sono state levate, ma in altri timori resta.
Un'ultima domanda, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi. Con la crisi economica sono in pericolo pace e ordine internazionale. Come rovesciare questa prospettiva, questo potenziale pericolo?
Direi da molti punti di vista, perché la crisi economica sempre crea disagio sociale, può creare in molti paesi tensioni anche forti, anche violente, può creare anche tensioni tra paesi, perché purtroppo abbiamo visto anche una crescita delle tensioni commerciali, per esempio, fra i paesi. Tutto questo non è favorevole alla stabilità e alla pace. Io credo che sia molto importante continuare a insistere sulla cooperazione. In tempi di crisi è difficile parlare di cooperazione, eppure, guardi, da ogni punto di vista è importante. Dal punto di vista economico, per appunto evitare queste tensioni che possono destabilizzare anche dal punto di vista dei conflitti intere regioni, ma anche dal punto di vista sanitario. Io trovo inaccettabile che ci sia una corsa nazionalistica ai vaccini, per esempio. È chiaro che la ricerca del vaccino deve essere una ricerca comune e soprattutto una volta che le cure e i vaccini saranno sperimentati e stabiliti, bisognerà che la distribuzione sia equa, che anche i paesi poveri possano avere accesso a queste cure, a questi vaccini. Torniamo sempre allo stesso punto, che se non c'è cooperazione internazionale, che sia in campo economico, che sia in campo sanitario, tutti gli aspetti della crisi, in primis l'epidemia, la pandemia, ma poi anche gli aspetti, diciamo, di stabilità, finiscono ad avere effetti negativi su tutti. Siamo in un mondo in cui non possiamo permetterci di ignorare i problemi degli altri o, peggio ancora, renderli più gravi.